Giornale Il Tempo. Bucha. Paolo Mieli smentisce Zelensky sul genocidio, l'errore del presidente ucraino. L'articolo dice...
Paolo Mieli, sai, è direttore, ex direttore di Corriere della Sera.
Sì.
E ogni tanto fa articoli di fondo. Io Corriere della Sera non lo leggo perché bisogna pagare per leggerlo, allora niente. E allora devo leggere adesso a sinistra di qua di là, però i titoli riusciamo a prendere. Questo qui viene dal Tempo. Okay, Paolo Mieli, che è un, diciamo, lui è un grandissimo conservatore, direttore della Sera, più conservatore di così non si può, però è una persona intelligentissima e diciamo è una fonte di informazioni, di tutto, no? Però naturalmente è un rappresentante dell'America, una rappresentante delle banche, eccetera, eccetera. Avanti.
Il linguaggio ha una sua importanza anche in guerra. Ne è convinto Paolo Mieli. L'ex direttore sul Corriere della Sera ha spiegato che il presidente dell'Ucraina, Zelensky, talvolta ricorre a paragoni impropri.
Questo perché... sta parlando sul giornale Il Tempo. Mm-hmm.
Perché Zelensky non si limiti a definire queste atrocità crimini di guerra, anziché genocidio? Mieli ha sottolineato che ha ripetuto l'errore commesso quando tenne un discorso alla Knesset assimilando l'orrore del suo paese alla Shoah.
Cioè, la Knesset sarebbe il Parlamento israeliano, e lì ha fatto l'errore di paragonare quello che i russi fanno in Ucraina con la Shoah, con il massacro, il genocidio di Hitler. L'olocausto. Hitler veramente sta facendo il genocidio. Però Mieli qui sta dicendo a Zelensky, guarda che tu ti sbagli, non puoi usare questa parola così che... la guerra russa è uguale a quella nazista e che stanno facendo genocidio, non è vero, sta dicendo. Perché Zelensky, diciamo, c'ha la bocca molto, molto grande. Avanti.
Dice Mieli, che bisogno c'è di ricorrere a una comparazione ad ogni evidenza impropria? Un vero genocidio lo può trovare nella storia del proprio paese e nella sua memoria, cioè l'Holodomor, la carestia che tra il 1932 e 1933 causò milioni di morti in Ucraina per volere dell'URSS.
Prestate attenzione qui, questo letterato, una persona molto intelligente, questo qua, sta dando delle informazioni importanti che non tutti conoscono. È documentato?
È documentato che Stalin intendesse sbarazzarsi di quei contadini ritenendoli potenzialmente ribelli. Li affamò deliberatamente, chiudendo i confini della regione, requisendo il grano e lasciandolo a marcire in silos sorvegliati da militari.
Ah, hai capito? Quindi Stalin requisiva il grano, il cibo, lo chiudeva nei granai, metteva i militari a guardia, nessuno poteva prenderli, il cibo marciva e la gente moriva di fame. Infatti, se io ho guardato l'enciclopedia, ci furono tantissimi casi di cannibalismo.
Wow.
E le famiglie, la gente si mangiava tra di loro perché ci furono milioni di morti. Questo è il comunismo, socialismo, marxismo, leninismo, socialismo, eccetera. Socialismo è sempre detto Lenin, uno dei padri del comunismo. Il socialismo è sempre il primo passo verso il comunismo. Va bene, poi quando hanno finché devono vedersi con l'opposizione democratica, i socialisti sono, si può quasi ragionare, non troppo, quasi, perché loro sono sempre per il divorzio, per l'aborto, i tuoi figli appartengono allo Stato e roba così. Però quando prendono il potere che c'è la maggioranza, ed ecco che c'hai la Corea del Nord, c'hai Vietnam, c'hai Laos, c'hai Cuba, c'hai Vietnam, c'hai l'Unione Sovietica, queste sono nazioni che sono ancora comuniste, a parte i sovietici, gli altri sono tutti ancora comunisti. E quindi non appena hanno la maggioranza diventano comunisti dittatoriali. Quindi l'Europa è un continente socialista, l'Europa. Ci sono governi socialisti dappertutto, ce n'è uno adesso in Italia, c'è in Germania, sono socialisti, in Danimarca, nei paesi scandinavi, sono tutti socialisti. C'è un pochettino di democratici, un po' di qua, un po' di là, ma l'Europa sta andando verso Magog, comunismo. Questa guerra che c'è con la Russia, non ingannatevi, non durerà molto, si uniranno, che sono tutti e due socialisti, l'Europa e la Russia. Solo l'America che spinge schizofrenicamente, freneticamente, per fare guerra, ci sia guerra tra l'Europa e la Russia.
Allora, cosa sta dicendo Paolo Mieli? Che il genocidio è quello che è successo durante i giorni di Stalin e che adesso non c'è nessun genocidio? O cosa sta dicendo?
Sta dicendo esattamente questo, che ai giorni di Stalin sì, quello si poteva chiamare genocidio, perché voleva, Stalin era un diavolato doppio e facciamo morire di fame, perché gli ucraini non volevano sottomettersi a Stalin, perché gli ucraini capirono che tutte le balle del comunismo, che tutti uguali, tutti mangiano, tutti, non è mica vero. Doveva adorare il comunismo, adorare il marchio 666 di Stalin, altrimenti... E allora, cioè, quando è finito di portare via soldi ai ricconi, ai ricchi, non c'era più niente da portare via. E allora ho cominciato a portare via tutto alla classe media, quindi, e anche ai poveri. C'era il povero contadino che aveva solo una mucca, gliela portavano via, perché è comunismo, perché tu c'hai una mucca, quello là non ce l'ha. E gliela portavano. Dice, ma sta mucca è tutto quello che abbiamo, senza la mucca moriamo di fame. Il bue niente, perché tu devi avere un bue capitalista? E perché senza bue come faccio a arare la terra? Niente, collettivo. E poi andava al collettivo, e perché tu potessi riavere il tuo bue per un giorno, per due giorni, per tre giorni, dovevi seguire certi parametri. Un po' come in Italia, se vuoi avere il green pazzo, devi farti bucare come uno scolapasta. Capisci? Adesso c'è la legge che sopra, ci sono fratelli che ci hanno scritto, quelli sopra i 50 obbligati a prendere il buco. La banda del buco è tornata. Quindi sì, Stalin ti dava, e voi in Romania avete visto, tu Dora facevi le file nel comunismo,
sì,
comunismo,
sì, sì,
del socialismo
tutta
reale
l'estate,
in Romania.
Nella mia vacanza d'estate facevo la fila.
Facevi la fila per cosa?
Per il riso, per la farina, per l'olio, tutte queste cose.
Quanto te ne davano al mese?
Se mi ricordo bene, 3 kg per famiglia.
Di riso?
Sì.
3 kg di riso al mese. Vi rendete conto, ragazzi? Che l'olio quanto te ne davano?
Più o meno lì, 3-5 litri. Non mi ricordo bene, però poco, pochissimo. Perché eravamo in 5 in famiglia.
Capì? Questo è il socialismo. Altro che storie, altro che Renzi. Renzi appena cambia l'aria, si riempie le tasche di bustarelle di Draghi e lo mette a Presidente del Consiglio, un banchiere. Infatti Draghi non ha fatto altro che decreti ministeriali, che sarebbe dittatura mascherata da democrazia. Perché questo non è stato eletto, non viene eletto e non sarà mai eletto, non gliene frega niente. Questo qui è come il mercenario Erode, l'egiziano, che i romani lo misero come re in Israele, e quello gli così fregava di uccidere i bambini di Betlemme, lui era egiziano. Draghi è un egiziano delle banche, è un banchiere, nelle vene gli scorrono i soldi, così non gliene frega gli italiani questo qua. Questo qui l'ha già detto, è andato sui giornali e ha detto non dovete suggerire il mio lavoro perché io potrò al lavoro quando voglio, in qualunque banca. Questo è il problema quando uno non viene eletto, non deve rispondere ai cittadini. E così va il mondo del diavolo.
Domanda, perché i civili uccisi, massacrati a Bucha non sarebbe genocidio?
Beh, innanzitutto non è chiaro, perché è solo la propaganda americana, europea, pro-americana che dicono queste storie. Perché ci sono state un sacco di bugie che hanno scoperto che sono bugie. E sono solamente la propaganda occidentale che dice questo, che la Russia nega assolutamente. Ma ti pare che i russi sono così imbecilli da andare a una città e ritirarsi con calma, sono ritirati e hanno lasciato centinaia di cadaveri nelle strade? Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Qui i giornali dicono, le poche voci, una voce su 100, dicono che invece quando si sono ritirati i russi hanno intervistato, hanno fatto un video del sindaco di Bucha, pieno di sorrisi, che era contento che tutto si svolgeva sotto controllo. Escono, passano 2 giorni, quindi il tempo per fare questo e quell'altro sotto banco. Dopo 2 giorni appaiono centinaia di cadaveri, tutti civili. È chiaro che i civili sono morti, però in Ucraina ogni civile è armato e c'è un mitragliatore. L'America ha mandato un sacco di armi, adesso anche la Germania, la Scandinavia, un sacco di armi, perché ogni civile ha un'arma, per questo è che i russi non riescono a combinare molto. e lì sono 300.000 soldati russi contro 20-30 milioni di civili, quanti sono lì? Tutti armati o molti. E quindi i civili che muoiono, cioè l'Ucraina dice sono stati uccisi così perché loro sono barbari, ma non è mica vero, non è così. Saranno anche barbari, ma no, non hanno invaso l'Ucraina per uccidere i civili, Ucraina che alla Russia la ritiene una nazione sorella, perché la Russia è nata a Kiev. Va bene, la Russia è nata a Kiev, lì è cominciata la Russia. Adesso sono separati per motivi politici, però li ritengono fratelli. La propaganda russa, anche loro c'è la loro propaganda ovviamente, in Russia dicono noi andiamo in Ucraina non per uccidere i nostri fratelli ucraini, andiamo lì per togliere di mezzo i nazisti che ci sono, e che ci sono veramente. E questo nazista che fa finta di essere democratico, Zelensky, eccetera. Andiamo lì per togliere. Loro hanno fatto il colpo di Stato nel 2014 a Maidan. E adesso voglio togliere di mezzo questo qua, che è il discendente del colpo di Stato. Ci siamo, cosa succede? E allora io dico a Mieli, bravo, stavolta succede, l'ha indovinato questo qua. Perché di solito quando parla lui parla Biden. Lui è Biden Junior, per così dire.
Ma dicevi che è conservatista.
È conservatore? Sì, ma sono dalla parte dell'America loro. Cioè, i conservatori sono dalla parte dell'America, le sinistre sono dalla parte dell'America, sono tutte dalla parte dell'America. Ma non vedi i giornali 99%, ma 100% sono pro-America. Devi andare ad ascoltare, non so, Radio Radio, Bio Blu, Radio Blast, qualcun altro, ce ne saranno ancora due o tre per sapere che succede. Bio Blu e Radio Radio, ascoltate, sono in gamba. Sono in gamba. Sono anti-America. Io questi qua li benedico e bravi, andate avanti così. E li hanno chiusi, eh? BioBlu e Radio Rai, l'hanno chiuso tutti e poi l'hanno riaperte perché furono di popolo. Branco di disgraziati, perché li avete chiuso? E l'hanno riaperto. Allora dico, bravo Mieli, stavolta sono d'accordo con te. Quindi pur essendo, cioè io sono contro la guerra che la Russia sta facendo, cioè. Io sono missionario cristiano, non faccio guerre, non sono dalla parte delle guerre e basta. Però quando ci sono due bulli che si lottano, via vedere chi è che ha provocato. L'America ha provocato. Ha cercato la Russia con la NATO e dal 2014 la Russia manda armi all'Ucraina che li usano per hanno ucciso 14.000 russofoni nel Donbass. Però questo non si può dire, non è politicamente corretto. Cioè se tu vuoi parlare di 10 bambini, 100 bambini, 200 persone uccise dai russi, tutti i giornali. Va bene? Però se vuoi parlare di 14.000 del Donbass massacrati, questo non si può dire. Se lo dici sei un putiniano.
Quello è considerato genocidio o no?
Quello del Donbass?
Sì.
No, nessuno dice che è genocidio, perché si sparava una vicenda.
No, ok.
Si sparavano a vicenda, ma erano sempre quelli di Kiev a provocarli. C'è un gruppo nazista lì che si chiama Battaglione Azov, sono un mucchio di nazisti lì, che la CIA America li ha usati e pagati per fare il colpo di Stato Maidan 2014. Adesso devono pagare il conto. Lui dice, ci avete usati e adesso ci date la gloria. Ci hanno dato la gloria. Sono ancora ufficialmente Battaglione Azov con le stemme naziste, con le bandiere naziste, simili all'SS. Va bene, quindi bisogna dire che i media americani e gli altri che possiamo chiamare americo-europei, tutti i media, cioè perché hanno montato una campagna di bugie mediatiche mai viste. Non c'è mai stata una campagna di bugie mediatiche come quella attuale. Evidentemente tutti quelli in Ucraina sono stati addestrati dalla CIA. È la CIA che ha strumentalizzato e addestrato questa gente. Lo hanno anche detto ufficialmente, è stato il presidente della NATO ha detto: l'abbiamo addestrati noi, gli ucraini, a combattere la Russia. Va bene. Infatti, erano anche tutti i civili, sono lì, tutti quei mitra. E poi, quando sparano ai russi, i russi sparano a loro, a volte uccidono. Poi prende i cadaveri di questi civili e li fanno apparire fosse comune a Bucha. E tutti i giornali dicono: oh, pro-americani, ah, bravi, bravi, abbiamo scoperto genocidio, non ho scoperto niente. In realtà è una Pearl Harbor, in realtà è come l'omicidio di Kennedy, che che Kennedy è morto e poi è stato ucciso, assassinato Kennedy, e poi un po' di qua, un po' di là si è capito che era la CIA. Un po' come Piazza Fontana in Italia, il treno Italicus, l'omicidio del direttore della ENI. Comunque la CIA, ovunque c'è sporcizia dietro c'è la CIA, perché i ratti vivono nelle fogne. La CIA è un'istituzione fognaria, vivono nelle fogne come gli scarafaggi. Vanno in giro a fare colpi di Stato, a pagare. Loro vanno in una nazione, vedono chi è il nemico del nostro nemico, e trovano il nemico di Gheddafi, il nemico di Assad in Siria, e vanno da chiunque siano, chi è il nemico del governo pro-russo a Kiev, i nemici sono i nazisti, e loro li pagano la CIA, perché penso che la CIA ha miliardi di dollari di budget, perché deve pagare, deve corrompere tutti questi qua. Insomma, la CIA è guerra fondamentale americana, sono il più grande cancro che sta distruggendo il pianeta, il più grande cancro. Gloria a Dio.
Il problema con le notizie è che è difficile capire cosa sta succedendo, perché sono così contraddittorie. Cioè, a Mariupol, al teatro, hanno detto che sono stati 1000 morti civili.
Non c'è stato neanche uno.
Poi più tardi è arrivata la notizia che non è stato nessun morto,
neanche
solo
uno.
Un ferito.
Che vuol dire? Cosa vuol dire questo? Perché la Russia bombardare un teatro pieno di civili? Ovviamente è stato come Piazza Fontana in Italia. La CIA a Piazza Fontana ha fatto morire trentina di persone con una bomba dentro la banca per creare la strategia della tensione, per far sì che la DC, Democrazia Cristiana, vincesse le elezioni, cose che avvenivano puntualmente. E poi il trucco si è scoperto, non ha funzionato più. La CIA è così. Sono dei mostri che fanno morire le proprie persone, i propri cittadini, come a Pearl Harbor, lo stesso. Roosevelt sapeva benissimo che stanno arrivando le navi giapponesi, poi si è scoperto. E però le ha fatto arrivare che gli serviva un casus bellis all'America, e c'è stato, e finalmente gli americani hanno cambiato opinione, va bene, andiamo a fare la guerra. Senza Pearl Harbor gli americani non avrebbero cambiato idea, d'accordo? E questa è la CIA. Questi sono i servizi segreti, sono così segreti che neanche il presidente sa cosa succede. Trump non sapeva mica cosa facevano la CIA, mica glielo vanno a dire a Trump. Aspettavano che vincesse Hillary Clinton, Biden, perché sono tutti fantocci, sono tutti democratici americani che poi sono marxisti, che poi sono solo egoisti, pro aborto, pro tutto quello che vuoi. E loro praticamente, quando prendono potere, lavorano come la mafia, sotto banco, piazzano i loro burattini in cima alla CIA, il servizio scolastico e così via. E quando arriva un Trump, gli sono tutti contro. Tutti contro gli sono. L'FBI, si è scoperto che l'FBI ha lavorato contro Trump, è scoperto adesso, sono incriminati. La CIA e l'FBI hanno lavorato contro Trump. Questo sulle notizie giornali americane che io seguo, no? lì dicono loro. Cosa possono fare? Niente. Niente, perché hanno il potere questi qua. Come fai a cambiare il capo dell'FBI, il capo della CIA, il capo delle scuole? Cioè, ci sono dozzine di capi in posti strategici che decidono loro. Avanti, Angela.
Sempre su Bucha, abbiamo messo sulla pagina radio un video.
Bucha è un paese, una città in Ucraina dove i russi sono stati accusati di genocidi. Va bene, quindi scusa perfetta, adesso mi mettere più sanzioni, eccetera. Stanno cercando di fare la guerra e di vincere con le sanzioni, non ci riusciranno, che adesso ho letto un articolo, la Cina si è offesa. Finalmente sono riuscito a far arrabbiare la Cina. Se adesso hanno condannato la Russia all'ONU, la Cina si è impuntata, no, non sono d'accordo, sono assolutamente contro. Perché la Cina sa benissimo che lei è la prossima della lista. Però in effetti questi media occidentali, cominciare con gli italiani, sono un branco di bugiardi. Sono lì, hanno messo i burattini a guidare questi giornali e hanno i media nel taschino. Chi controlla i media controlla le zucche di quelli che i media li seguono. Avanti, Angela.
Abbiamo messo questo video sulla pagina radio, brevissimo, che dice «Guerra Russia-Ucraina. Per Francesca Donato, su Bucha mancano prove». Scontro all'Europarlamento.
Sì, ho visto questo video e c'è Francesca Donato, che Dio la benedica, è l'eccezione della regola, è veramente onesta. E ha detto: guardate che non ci sono prove su questa buccia. Perché? Perché stiamo ascoltando solo la propaganda dell'Ucraina. E quando ascoltiamo la controparte alla campana della Russia? Mai. E ha dato un discorso. Appena poi è stata interrotta, subito ha dato la parola a una parlamentare italiana che si trova all'Europarlamento, è rappresentante del PD, Partito Democratico, e si è messa a bombardarla, a offenderla, a insultarla, questo, quell'altro, tu non hai il diritto di parlare così qui, questo è l'Europarlamento, gente come te non devono parlare, cerco di tappargli la bocca. Bene, praticamente non ha detto niente, solo offese e contraddonato.
Era la vicepresidente, l'eurodeputata del Partito Democratico, Pina Picierno.
Pina?
Picierno.
Picierno, la vicepresidente di cosa?
Del Partito Democratico.
Ah, è la vicepresidente, quindi è un pezzo grosso. Il PD sappiamo chi sono, no? Quello da quale Renzi si è spostato.
Sì,
sono,
sì.
Sono i comunisti che sono diventati socialisti, che poi sono diventati, virgolette, democratici. Questi qua dove tira il vento vanno. Adesso sono partito di Draghi. E allora questa qui non ha fatto altro che offenderla. Però non ha dati in mano. Cioè Donato stava dicendo non ci sono prove. Il fatto è che trovi una fossa comune piena di cadaveri, ma abbiamo idea che le ha messe questi cadaveri. Ma come? I russi sono usciti per 2 giorni in silenzio tombale, dopo 2 giorni ci hanno messo 2 giorni a spargere i cadaveri, che l'hanno raccolto in tutta l'Ucraina ovviamente, e sono apparsi i cadaveri nelle strade, uno dopo l'altro, i russi l'avrebbero buttati giù nelle strade così. Ma sono così imbecilli questi qua? Quando la Germania ha visto che stava perdendo la guerra proprio sul finire, non hanno fatto altro che bruciare documenti, far sparire i cadaveri, eccetera, eccetera. Ma persino i nazisti sapevano che non puoi fare queste cose. Ma quale imbecille si ritira di una città sapendo che i media sono tutti contro di te e lascia centinaia di cadaveri in tutte le strade? E perché per 2 giorni, non ha, dopo che si sono ritirati, per 2 giorni non ne ha parlato nessuno?
Sì, qualcuno ha detto che c'è un video, non l'ho visto, però c'è un video che mostra questi cosiddetti cadaveri che si alzano e camminano via. Quindi erano civili normali.
Ah, erano vivi?
Sì.
Cara, vada matte.
Non lo so, non si
ecco,
sa.
Allora, sicuramente uno come Paolo Mieli e il presentatore della televisione mi direbbero: ah, tu sei putiniano, ma non mica devi essere putiniano per dire la verità. La verità è che adesso che tra due bulli il peggiore, 100 volte peggiore, è l'America. Che l'Europa vorrebbe fare la pace, ma l'America non vuole. Biden accusa Putin che è un macellaio, un assassino, è così che deve fare la pace. Però questi imbroglioni americani non è che hanno il coraggio di andare a fare la guerra direttamente contro la Russia, perché sanno che si beccherebbero una bomba atomica in testa, vicendevolmente. E loro cosa fanno? Vigliaccamente si nascondono dietro gli ucraini. Gli ucraini vanno a morire con le armi americane. Gli americani mandano armi che non sono più 2 metri, che devono riciclarle. Ci sono queste armi vecchie che devono liberarsi. E gli ucraini a morire. E l'America lì a bere whisky e dire bravi, 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 bravi. Dice alla Russia: noi non vi combattiamo direttamente, però li armano a più non posso. È così che fa la pace. Scusa, ci sono 2 persone per terra che si stanno picchiando, non si capisce che regione che ho torto. Tu vai da uno, tuo preferito, gli dai le armi? Per questo che la Russia ha detto, cioè, tutti quelli che mandate armi sappiate che non appena passano la frontiera ucraina non li bombardiamo. E quindi li stanno facendo entrare di nascosto, cioè questo e quell'altro. Avanti, Angela.
Prossimo articolo dal Fatto Quotidiano, che dice: guerra Ucraina-Russia, missile nel Donetsk.
Donetsk sarebbe il Donbass, la zona russofona.
Altro scambio d'accuse. I filorussi dicono 20 morti, opera di Kiev. Kiev replica: è razzo di Mosca.
Quindi Kiev sta dicendo, cioè, praticamente è arrivato un razzo, un missile è arrivato nel Donetsk, Donbass, dove ci sono i filorussi, e ha fatto 20 morti. Quindi un razzo tirato così sulla città. Allora, i russofoni dicono: è opera di Kiev.
Ah, sì.
E Kiev replica: no, è stata Mosca. Adesso ti pare Mosca entra in Ucraina per difendere Donbass? Com'è che lo difende? Gli spara missili contro Donbass.
Ah, yeah, yeah.
Questo, e i media che ripetano queste cose di Kiev. Cioè persino un cretino come me capirebbe che qui è una falsa bandiera.
Che strano.
Cioè, insomma, è quasi impossibile per i popoli del mondo, voglio dire questo, specialmente in Europa, America, Russia, Europa, di capire cosa realmente sta accadendo in Ucraina. Se cerchi di capirlo seguendo i giornali, immediatamente sei fuori binario e non capisci più cosa succede. Cosa migliore che noi, il popolo di Dio, possiamo fare è pregare. Pregare che si fermino al più presto i guerrafondai, le industrie di armi che questa guerra l'hanno provocata, che in questa guerra ci guadagnano, possa Dio giudicarli. E Dio li giudicherà. Vai secondo Cronaca 20 che ho trovato una scrittura lì. Dio li giudicherà questa gente. Ma lo farà al suo tempo giusto, nel tempo di Dio. Dio c'ha il suo tempo. Per adesso il Signore dà corda al diavolo, dà corda. E poi quando arriveranno i suoi giudizi, arriveranno i suoi giudizi. Ce l'ha secondo Cronaca 20, verso 12, sì. E poi Salmo 7 anche.
Secondo Cronache 20, 12. Dio nostro, non vorrai giudicarli? Perché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare. Ma gli occhi nostri sono su di te.
Gloria al Signore.
Secondo Cronache 20, 12.
Allora, noi cristiani siamo davanti a una grande moltitudine di media, di americani, americanismo, europei, bruxellismo, draghiismo e capre. Cosa facciamo contro tutta questa moltitudine di caproni? Sembra che il diavolo c'è tutto nella sua saccoccia. Possiamo fare questo, dice il secondo cronaca, dice, nostri occhi sono sopra di te. Cosa possiamo fare noi popoli di Dio? Guardare a Dio e ascoltare quello che ci dice. Che non importa che succede, c'è sempre una via di uscita. Nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù. Concludiamo con questo passaggio, Angela. Ce l'hai il Salmo 7?
Sì.
Dal 6 al 17, ti prego.
Salmi 7, 6 a 17.
Grazie.
Ergiti, o Signore, nell'ira tua innalzati contro il furore dei miei nemici ed estati in mio favore. Tu hai decretato il giudizio, l'assemblea dei popoli ti circondi e sali a sedere al di sopra d'essa in luogo elevato. Il Signore giudica i popoli. Giudica a me, o Signore, secondo la mia giustizia e la mia integrità. Fa che cessi la malvagità degli empi, ma sostieni il giusto, poiché sei il Dio giusto che conosce i cuori e i reni. Dio è il mio scudo, egli salva gli uomini retti. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada. Egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l'ha fatta profonda, ma è caduto nella fossa che ha preparata. La sua malizia gli piomberà sul capo, la sua violenza gli ricadrà sulla testa. Io loderò il Signore per la sua giustizia, salmeggerò al nome del Signore Altissimo. Salmi 7, 6 a 17.
Amen, fratelli. E questa, fratelli, è la nostra parte. Capito? Questo è quello che Dio ci chiede, quello che Dio ci dice, quello che dobbiamo fare. Noi, il popolo di Dio, che dobbiamo fare? Certamente non ascoltare troppi media, perché è per questo che sei in confusione. Se ascolti i media diventerai come loro. I media non sono più media. Non sono più media. I giornali non sono più giornali. Le TV di informazione non sono più di informazione, sono propaganda. Come quando c'era la P2 in Italia. I fratelli anziani si ricorderanno della P2. Va bene? Che era diciamo, la... Una corrente dei massoni. E sai che significa P2? Propaganda 2. Questo vuol dire P2. E qual è la 1? I massoni d'Oriente, quelli generali, quella è propaganda 1. Chi c'era nella P2? Generali, insegnanti, politici, dottori, avvocati, di tutti i partiti, uno spaccato perfetto per controllare l'Italia. Però la propaganda 1 non gli stava bene, la propaganda 2. Va bene, e loro hanno fatto trovare casualmente una valigetta con tutti i nomi, casualmente. Ed è lì è stato un processo contro processo, questo, quell'altro. Va bene, quindi è tutta propaganda, fratelli. Potete credere solo alla Bibbia, solo a Gesù. E anche lì ci sono diverse correnti religiose, chi dice caldo, chi dice freddo, chi dice Filadelfia, chi dice Laodicea. E allora? E allora alla bussola, perché la Bibbia senza bussola non si capisce. Senza bussola la Bibbia può essere cattolica, può essere protestante, può essere geoviana, può essere mormonica. Ci vuole la bussola. La bussola è lo Spirito Santo, ne parlavamo ultimamente. Come la trovi sta bussola? Dove la vendono sta bussola? In un negozio che si chiama il negozio delle ginocchia. Il negozio dove dice closed sulla porta. Chiudi la porta, chiudi il becco e ascolta il Signore. Non aprire la bocca, prepara carta e penna e il Signore ti parlerà. E se lo farai diligentemente, con tutto il cuore. Va bene. Oggi sono un sacco di gente in internet che ci condannano, ci insultano, ci offendono, ci chiamano diavoli, a me e a noi qua. Come fai a sapere se hanno ragione loro o noi? Abbiamo tutti torto, solo ragione è Gesù. E quella è la sua volontà. Devi metterti in ginocchio, andare da Gesù. E allora in ginocchio Gesù ti dirà cosa fare, se sei in Ucraina, se sei nel Donbass, se sei in Italia. Però abbiamo un problema nella nostra chiesa, qual è? La nostra chiesa, come un po' troppe chiese, il problema che ci posso fare anche dei nomi che non li farò, fratelli che ci scrivono, va bene, non dirò chi sono, fratelli che pregano, fratelli che amano il Signore, fratelli che ascoltano il Signore, fratelli che hanno ricevuto del Signore e poi hanno fatto il contrario. E poi ci scrivono. Frate Giuseppe, Angela, siamo in confusione. E andate nel cestino dell'immondizia e guardate cose che avete buttato via. Guardate cosa avete scartato di quello che Dio vi ha detto. La nostra Chiesa. Fratelli e sorelle che ascoltano il Signore, che amano il Signore, disposti a morire per il Signore, hanno pregato al Signore, hanno chiesto al Signore cosa fare su determinate cose e poi hanno fatto il contrario. Io ho pregato di nuovo e il Signore mi ha mostrato qualcosa di diverso. Ah sì? Leggete bene Balaam, la storia di Balaam, numeri 22-23, leggete Balaam. Era uno che, un profeta vero, che ascoltava da Dio, riceveva da Dio, e Dio gli parlava sul serio. Però dopo che Dio gli parlava, lui pregava di nuovo, dicendogli perché Balak, il re Moabita, che era il re pagano, ha promesso un sacco di soldi se lui malediva Israele. Ha pregato, Signore, posso maledire Israele? No, perché Israele è benedetto. Ah, ho capito, grazie. Arriva Balak. Senti, disgraziato, io volevo darti un pacco di soldi, oro, riempire la casa di oro. Ah sì? Aspetta che vado a pregare di nuovo. Quanto oro hai detto? Aspetta un attimo. Molto oro, moltissimo oro. Allora vado a pregare. Vado a Dio, sai cosa gli dice Dio? Vai, bravo, bravo, fai come vuoi tu, fai pure Balaam. Ha pregato Dio. E Dio gli dice, sì, fai pure. E va con l'asino, e lì c'era un mentre andavo con l'asino per maledire Israele, c'è un angelo con una spada per ucciderlo. L'asino lo vede, gli dice, fermati, gli dice l'asino a Balaam. Traduzione libera, eh. Balaam si ferma e dice, perché tu ti fermi, asino, e botte all'asino. E l'asino dice: guarda, non vedi che c'è un angelo? Chi è l'asino qui? C'è un angelo lì con la spada che ci fa polpette. A me mi fa hamburger, a te ti fa bistecchine.
Ti ho salvato la vita.
Pezzo di somaro. E oggi abbiamo dei somarelli. E a volte sono io, a volte sei tu. Tutti siamo somarelli, no? Quando preghiamo, andiamo da Gesù, ci dà la risposta. E poi facciamo il contrario, perché magari c'è un idolo che non vogliamo abbandonare. Ah, ma il costo è troppo alto, io fa la volontà di Dio, mi costa questo. Non parlo di soldi. Qualche Isacco. Chissà se quei fratelli che hanno fatto questo stanno capendo. Capiranno, Angela?
Sono diversi che ho in mente che hanno fatto questo sbaglio. Anche io nel passato l'ho fatto, questo sbaglio. È una grande lezione.
Ne abbiamo parlato e non vogliamo fare nomi. Perché
penso
non siamo
a diverse
qua
persone,
a,
sì.
A puntare il dito, perché ci sono cascato io, ci sei cascata tu, ci stanno,
sì,
cascando questi fratelli.
Sì, 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 sì.
E io posso condividere questo, che ci sono cascato e nel nome di Gesù Cristo ne sono uscito.
E la conseguenza di questo fatto di solito è confusione, non sai più qual è la volontà di Dio, non so cosa fare e ti senti sotto condanna e il diavolo si approfitta per farti peggio. Sì, lo so perché ci sono passata.
Grazie, parlavamo proprio stamattina, stavo parlando con mia moglie di una certa persona cara, questa persona che amiamo tanto, 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 va bene, e che rigiuda da Dio una certa cosa. Però non l'ha fatta. E adesso questa persona è nella confusione. È nella confusione. Allora tu, fratello o sorella che mi ascolti, controlla il tuo cuore. Controlla se quello che Gesù ti ha detto di fare non l'hai fatto. E sapevi cosa il Signore ti ha detto di farlo. Come Balaam, sei tornato o tornata sperando che Dio cambiasse le cose, perché questo qua, questo idolo, non potevi abbandonarlo. Una cosa che Dio ti ha dato, come fai a abbandonare? Dio ha dato Isacco ad Abramo, perché lo abbandonasse? Dio ha dato la vita a Gesù, perché l'abbandonasse? Dio ha dato la vita ad ogni santo, perché l'adessero come martiri? Va bene, e adesso? Adesso, se doveste fare la cosa che Dio vi ha detto ieri, che rimane ancora valida, vi costerà 100 volte più fatica. Dora.
Volevo dire che...
Hai alzato il ditino.
Sì, quando andiamo di nuovo a Dio di chiedere, dopo che Lui già ci ha risposto dalla prima volta, è perché non vogliamo fare quello che Lui ci ha detto.
Ti risponderà secondo?
I desideri del tuo cuore.
Gli idoli del tuo cuore, sì. Gli ha detto a Ezechiele.
Sì.
Va bene, ha detto Dio, quando vengono a cercarmi in disubbidienza, io gli risponderò secondo gli idoli del loro cuore. Gli ha detto a Balaam, vai a Balaam, vai pure, vai alla morte però.
Sì, sì, e preghiamo sperando che Dio cambia idea e fa quello che vogliamo noi. E per questo dobbiamo stare molto attenti. La prima volta quando ho sentito la voce di Dio, avevo 15 anni, mi sono appena salvata, il Signore mi ha salvato, mai dimenticherò. Non potrai mai sapere la mia volontà se hai una tua propria volontà. Allora, quando preghiamo dobbiamo mettere da parte le nostre volontà, le nostre desideri, idee, volontà, e quando Dio ci dice qualcosa farlo, e non continuare a pregare, forse Dio cambia idea e fa quello che voglio io, come è successo con Balaam.
Quando Dio mi ha parlato a me, avevo 25 anni, ero a Londra e mi ricordo, ho pianto per 2 ore, non stop, 2 ore ho pianto. Tutta la mia vita mi è passata davanti, tutto, e solo piangevo. Ero stato appena battezzato nello Spirito Santo, ero una persona diversa. E dopo che ho finito di piangere, non avevo più lacrime. A me pianta senza lacrime. Alla fine piangeva senza lacrime, non c'è più niente. E continuava a piangere. Era 73. E dopo? Mi ricordo che mi sono alzato, incamminato, e ho sentito una voce. Molto saggia. Profonda. Dice, bene. Bene, vai avanti così. Giusto. Preparati. Sicuro di avere preparare tutte le tue cose, avere abbastanza soldi, un bel posto, con calma, chi va piano va lontano. Ed era il diavolo. Mi sono concentrato. Credibile le cose che ti mostra quando ti concentri. Sono concentrato, ho detto Gesù. E Gesù cominciava a parlarmi. Finalmente ho ricevuto il dono di ascoltare la sua voce. E allora ho sentito un'altra voce, questa volta era Dio. Era un angelo veramente, sentivo la presenza di un angelo che mi diceva: sei sicuro Giuseppe che vuoi rimandare? Sei sicuro? E ho detto non lo so. Quante volte mi ha detto la voce, nella tua vita hai rimandato? Ho detto tante volte. E quello che hai rimandato non si è più verificato, l'opportunità era andata via per sempre, è vero. Ho capito, ho detto, Signore, ho capito. Immediatamente, ho preso la decisione fortissima, vivere o morire sarà Gesù. Successo nel 73, era maggio 73, 1973. Il mese prossimo saranno esattamente 49 anni. E allora basta, e sono qui oggi. Penso a questo che è successo come se fosse ieri, e sono qui oggi per dirtelo. Ho passato chiese buone, buonissime, orribili, del diavolo, di tutti i colori, non il totale del diavolo, ma misti, a volte erano un po' misti, erano insomma un casotto. Ho lavorato anche con fratelli eccezionali, mille volte meglio di me. Insomma, la mia barchetta è andata per temporali, destra e sinistra, colpa degli altri, colpa mia, spesso colpa mia, sbagli, orgoglio, questo e quell'altro. E però il segreto di guardare sempre Gesù, andare a metterti in ginocchio quando non sai cosa fare, trovarti un giardino di Getsemane dove pregare, allontanarti dalle persone, che fin quando stiamo in mezzo alle persone, Dio non può parlarti, parlano loro. E allora devi trovare una scusa per allontanarti. Ok, ci vediamo fra un minuto. A volte andavo anche al bagno. Scusa, ci vediamo al bagno. Pregavo 3 minuti di preghiera in lingue, in italiano, con la mente, sussurrando. E il Signore mi ha sempre, sempre risposto quando l'ho cercato. Non mi risponde mai quando non lo cerco. Bene, mi fermo qui perché sono qua, andiamo avanti per sempre.
Amen. Facciamo una pausa. Ascoltiamo un bel canto sulla voce del Padre.
Un suono che è inconfondibile. pace del Padre.